Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom, Kaboom, Kaboom.
E siamo al 28 febbraio e finalmente non sono più sola.
Ci sono anch'io oggi.
Che bello, oddio, ti è toccata una puntataccia, eh?
Sì, a quanto pare il tema è abbastanza oscuro.
Sì, puntata dedicata al male con la M maiuscola, a Kaboom. Quindi la figura del cattivo un po' come al solito nella letteratura, nel fumetto, nella musica, nel cinema.
È essenziale, è un punto di riferimento essenziale per costruire delle narrazioni, quantomeno, no?
Senza il quale non esisterebbe nemmeno il bene, probabilmente.
Con ogni probabilità, sì. Una visione orientale del bene circolare insieme al male, sì.
Quindi il cattivo come personaggio complesso e spesso affascinante, purtroppo. Il malvagio. Certo che devo aprire una parentesi, ecco, su magari sulle grandi domande, tipo l'uomo è in sé il seme del male? Oppure ogni uomo sarebbe in grado magari di commettere gli atti più crudeli se posto magari in determinate condizioni ambientali? E quant'è profondo il lato oscuro che si cela nell'uomo comune?
Infinitamente profondo.
Però non parleremo di questo, non, naturalmente a
non
questi ed altri interrogativi
non
abbiamo risposta, esatto. Solo che devo un attimo operare a livello tecnico per
sì, brava.
Oh,
c'è un silenzio in questo studio.
Perfetto, adesso posso rialzare la base, mi sa che si è sentito. Allora, ok, quindi si parlerà brevemente di questa figura del male, cartoni, fumetti, fiabe e poi anche il rock maledetto della fine degli anni 60 con alcuni degli episodi più inquietanti che hanno legato delle vere e proprie divinità del rock, come ad esempio Rolling Stones, Led Zeppelin, Beatles, al mondo dell'oscuro e del satanismo. Ci sono passati un po' tutti per lì, davvero. E poi ancora cinema con qualche estratto dai film più famosi che hanno presentato anche le figure più rappresentative del cattivo, quindi puntata, ecco, inquietante, spero interessante, tutt'altra storia naturalmente oggi perché ho al mio fianco Giovanni, quindi sono un pochino più arzillina anch'io stasera.
Sì, ma il comune mezzo gaudio.
Esattamente, alla fine tanto di quello. Partiamo però, perché dopo ci sarà tutto il rock maledetto, io partirei con un Bad Boys di Bob Marley, così almeno un inizio un po' rilassante.
Bene,
eh?
Okay. Dai, relax.
Andiamo.
What you gonna do when they come for you? gonna let go. Hey, 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 I know sometimes you wanna let go. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You're too bad, you're too rude. You're too bad, you're too rude. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
E partiamo subito col appunto a parlare di cattivi cattivissimi, che malgrado il cattivo sia il destinatario dell'odio del pubblico, è comunque diventato un meccanismo narrativo assolutamente fondamentale, inevitabile, quasi più dell'eroe, quindi un elemento cruciale su cui poi si fonda la trama. E proprio come l'eroe è spesso anche un paragone nel canone di bellezza imperante, cioè un cattivo presenta spesso una qualche deformità fisica a suggerire, ecco, una mente altrettanto deformata magari. E fin dagli inizi, fin da sempre, a partire dalla primissima forma di comunicazione e trasmissione orale, quindi a partire proprio dai miti, dalla mitologia e dalle favole, che hanno rappresentato le più arcaiche e immortali incarnazioni del male, tra cui le più narrate, tra le più narrate troviamo lei, la strega.
Eccola lì.
Eccola là, che nell'immaginario appunto favolistico impera come personaggio del male assoluto, simbolo di un femminile assolutamente potente e distruttivo. Poi qui ci può stare anche una piccola analisi psicanalitica, tanto ce la inseriamo sempre, anche se noi non...
Sì?
No?
Sì, no, facciamolo. Da dove vuoi partire?
Che cos'è la strega in realtà? Cosa rappresenta?
È l'alterità, è la paura, quindi è sempre, si innesca nella dinamica del mascolino e del femminino.
E come viene percepito però poi dai bambini, perché alla fine compare soprattutto nell'immaginario favolistico riservato ad un pubblico infantile?
Eh sì.
Perché a fianco magari di una polarità femminile più positiva, che riceve, accoglie, nutre e contiene, c'è poi il suo lato oscuro, la sua esasperazione distruttiva, che non sì, riceve, non contiene, ma agisce per... anzi risucchia, ingoia e imprigiona, come ci sono varie analisi, ecco, che dicono questo. Quindi c'è un femminile materno simbolico distruttivo, però in questo caso, che non lascia libero il bambino di nascere, che lo imprigiona quasi
perfettamente, sì,
di crescere. E nella fiaba, come sto appunto leggendo da una relazione, perché naturalmente non
parliamoci
è farina del mio sacco, voglio dire, ci mancherebbe altro. Nella fiaba la relazione strega-bambino raffigura i rischi di una permanenza eccessivamente prolungata a contatto o coatta in uno stato di dipendenza della madre. Questo dice naturalmente una lettura psicanalitica della fiaba.
Quindi, pare molto plausibile.
Sì, abbastanza. Poi...
Sì, vabbè, d'altronde le fiabe danno i punti di riferimento ai bambini. In questo senso parlavo dell'alterità. E l'alterità è sempre una difficoltà. Bisogna entrarci in contatto, ma bisogna anche stare attenti. Quindi devi imparare in qualche modo ad avere, ripeto, dei punti di riferimento per organizzare la tua esistenza sin da bambino.
E quindi magari attraverso le favole tu a livello inconscio vai ad operare proprio nell'accettazione di questa alterità. Cioè gli presenti questo lato oscuro che... in cui magari possono riconoscersi,
pericoloso, interessante, comunque, e che dà anche delle opportunità,
perché il bambino ha bisogno sia all'inizio di dipendenza, di nutrimento, di appoggio, ma anche di sviluppare una propria tendenza all'autonomia.
Perfetto.
E invece la strega delle fiabe è addirittura un personaggio quasi più difficile da combattere della matrigna, della strega cattiva. È un cattivo molto più pericoloso, a parte che ha mille incantesimi, insomma, si può trasformare, può mimetizzarsi e soprattutto,
sì,
non più che mi sto incartando,
no, non è vero, procedi, procedi, vediamo.
Il pericolo non è quello del divoramento, dell'essere divorati da questo personaggio, ma quello dell'immobilizzazione. Ed effettivamente, se tu ripercorri anche diverse fiabe, c'è la bella di turno che, sì, più che annientata, distrutta, come sarebbe in potere della strega fare, che poi non lo fa mai, uh-huh, è messa in uno stato di non azione. E questo è vero. Va bene, partiamo però con...
Non è libera.
Partiamo bene. Però da una lettura, appunto,
sì,
tratta direttamente all'origine, dalla fonte, dai fratelli Grimm.
Ah, giusto.
E quindi è la fiaba originali, e tra tutte le grandi cattive delle fiabe c'è lei, che naturalmente sarà scontata a citarla, ma è presente in tutte le hit tra i cattivi della top ten. Quindi per forza la strega della Biancaneve dei fratelli Grimm.
Ma intanto Biancaneve cresceva, si faceva ogni giorno più bella, e quando ebbe compiuto 7 anni, era bella come la luce del giorno, ancora più bella della regina. E un giorno che la regina chiese allo specchio: «Specchio, specchiuccio del mio scrigno, chi è la più bella del regno?» Lo specchio rispose: «Signora regina, splendete come una stella, ma Biancaneve è 1000 volte più bella». La regina sussultò e si fece verde e gialla d'invidia. Da quel momento in poi, appena vedeva Biancaneve, le si rivoltava il cuore in petto, tanto la odiava. Cresciute come le mele acerbe che si fanno sempre più alte, invidia e superbia non le davano pace né giorno né notte. Allora chiamò un cacciatore e gli disse: «Porta la bimba lontano nel bosco, non voglio più vedermela davanti, la devi ammazzare. E portami a riprova fegato e polmoni». Il cacciatore obbedì e portò la bimba lontano, ma quando estrasse il coltello da caccia per trafiggere il suo cuore innocente, Biancaneve lo implorò piangendo: «Ah, buon cacciatore, non togliermi la vita, andrò nel fitto del bosco e non tornerò mai più». Era così bella che il cacciatore ne ebbe compassione. «Vai pure, povera bambina», disse, e pensò: «Ti divoreranno le fiere». Ma si era tolto un gran peso dal cuore ora che poteva fare a meno di ucciderla. E poiché era balzato lì un giovane cinghiale, lo scannò, gli tolse il fegato e i polmoni e li portò come prova alla regina. Il cuoco li salò e li cucinò, e la donna malvagia se li mangiò, convinta di essersi mangiata il fegato e i polmoni di Biancaneve.
«Metti il frutto nel veleno, fino a quando ne sia pieno!» «Guarda! Ora appare già il simbolo di ciò che dà! Fatti bella per tentarla e per sempre addormentarla! Vuoi beccare? Non è per te, è per Biancaneve. Quando lei l'addenterà, nel sonno mortale piomberà e soffocata cadrà nell'oblio. Allora la più bella sarò io!»
stai dicendo? Io questa roba?
No, ho difficoltà a leggere il prossimo brano. Vabbè, figurati. Lo farò comunque.
Dove eravamo? Si parlava di?
Si parlava di male, di cattivi
e di,
insomma, di strebe, di fiabe.
Qui
di...
c'entra quasi un altro discorso. Non ce l'avrei voluto fare entrare inizialmente, però non conoscevo questo pezzo dei Fratelli Grimm della Biancaneve, dove c'è la strega che vuole mangiarsi i polmoni e il fegato della ragazzina.
Bene.
La versione è totalmente edulcorata
nel Disney dell'occasione.
Nel Disney, ma anche poi nella letteratura per bambini, nella Biancaneve portata ai bambini contemporanei.
Certo, assolutamente. Certo, che è purificata.
È stranissimo questo primo atto di cannibalismo che voleva compiere la strega nei confronti di Biancaneve, che sembra quasi una lontana parente di quell'Hannibal Lecter del Silenzio degli Innocenti.
Sì, vuoi fare della psicologia anche
altro, qui? Altro cattivissimo. No, assolutamente no. Anche l'Hannibal, che tu non saprai, che è al primissimo posto nella classifica dei 100 più cattivi del cinema, stilata dall'American Film Institute.
Non è difficile immaginarlo.
No, infatti.
E era tra i primi.
E c'è anche un'affinità di gusti culinari con la strega.
Ah, mangiava gli stessi ingredienti, gli stessi interiora.
Sì.
Uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
Ecco, te l'ho fatto sentire subito al volo, non te l'aspettavi.
No, è una tempistica straordinaria.
E tu che sei cuoco, che ne pensi dell'abbinamento Chianti-fegatello?
È straordinario.
Ci legaia?
Assolutamente lega tantissimo, certo, come no.
Ma c'è un'altra... Allora, qui si parla, vabbè, quando parli di cannibalismo ci sono tante forme. Questa si può parlare di cannibalismo rituale.
Sì.
Cioè, quello presente in varie culture, che aveva due scopi principali, ma... quello di acquisire le virtù del morto, oppure quello di esorcizzare lo spirito del morto.
Sì, infatti, ha sempre questa duplicità.
Cannibalismo che è sempre esistito fin dagli inizi della storia umana, è stato praticato fino all'epoca contemporanea addirittura. C'è anche chi, sempre per restare sul tema di favole, chi sostiene che la fiaba di Hansel e Gretel sia stata ispirata proprio ad un episodio di cannibalismo.
Ovvero? Quale?
Non lo so.
L'episodio in generale.
La mia fonte è imprecisa.
Sì. Ah, la tua fonte sì.
Sono un po' spezzata. Questo. Però può essere carino leggere anche Hansel e Gretel? No.
Dai, fallo.
È una palla tremenda.
No, invece no, dai, un po' di fiabe.
Va bene.
Fai la strega?
Ma se mi riesce.
Sì, dai.
La vecchia però aveva solo fatto finta di essere buona e cara. In realtà era una strega malvagia che faceva la posta ai bambini e aveva costruito la casetta di pane proprio per farli cadere in trappola. Appena ne aveva uno in suo potere, lo ammazzava, lo metteva in pentola e se lo mangiava facendo gran festa. Le streghe hanno gli occhi rossi e da lontano non ci vedono, ma il fiuto ce l'hanno buono come le bestie e appena c'è una creatura in vista se ne accorgono subito. Così, quando sentì che nelle vicinanze c'erano Hansel e Gretel, la strega ridacchiò maligna e sogghignò: «Questi li acchiappo! Questi non mi scappano!» La mattina presto, prima che i bambini si svegliassero, era già in piedi e vedendoli dormire dolcemente con le loro gotine rosse belle tonde, borbottò tra sé: «Saranno dei buoni bocconcini!» Con la mano ossuta afferrò Hansel, lo portò in una stia e serrò l'inferriata. Hansel poteva urlare con quanto fiato aveva, non gli serviva niente. Poi andò da Gretel, la scosse per svegliarla e disse: «Alzati poltrona, vai a prendere l'acqua e cucina qualcosa di buono a tuo fratello che è nella stalla e ha da diventar grasso. Quando sarà ingrassato me lo mangerò». Gretel pianse tutte le sue lacrime, ma inutilmente. Le toccò fare quello che la strega malvagia aveva ordinato. Per il povero Hansel adesso si cucinavano pranzi prelibati, mentre a Gretel toccavano solo gusci di gambero. Tutte le mattine la vecchia arrancava fino alla stia e diceva: «Hansel, se metti fuori le dita perché senta se sei abbastanza grasso». Ma Hansel metteva fuori un ossicino
e la vecchia, che ci vedeva poco, non se ne accorgeva, credeva che fossero le dita di Hansel e si meravigliava che non si decidesse a ingrassare.
Brava.
Ti è piaciuta questa
tantissimo.
Versione?
È stata veramente brava.
Ma anche divertito, devo dire.
No, era divertente.
E passiamo dalla letteratura del... Vabbè, poi ci sono altri casi naturalmente di... cannibalismo velato, ma questo non te lo faccio citare. Volevo che citassi tu la Divina Commedia.
Ah, il conto Ugolino. Poscia più che il dolor poté il digiuno. E quindi suppongo mangiò...
Un po' pretenziosa però.
Sì, dai.
Qui si presuppone che ci fosse un episodio di cannibalismo nei confronti dei figli morti di fame prima di lui, ma vabbè, tanto non ne sappiamo niente, né tu né io, quindi...
Sì, con ogni probabilità accadde.
Magari è più divertente parlare del cannibalismo animale. Divertente,
ah,
tra virgolette.
Sì? Cosa intendi dirmi?
Numerosissimi sono gli esempi di cannibalismo fra animali. Molti mammiferi, ad esempio i criceti, che sembrano tanto dolci, divorano i propri cuccioli.
Non mi sono mai fidato io
dei criceti bastardi. Hanno quello sguardo malevolo.
Roditori.
Il leone addirittura divora la precedente cucciolata della femmina. E non sapevo neanche questo, così da eliminare. Ma è una cosa diabolica, così da eliminare il patrimonio genetico del precedente maschio e replicare il proprio. La femmina diventa istantaneamente fertile dopo la morte dei cuccioli e può procreare una nuova cucciolata però con il nuovo maschio dominante.
Che istinto raffinatissimo.
Le api, davvero.
Mamma mia.
Le api, in caso di scarsità o di cattiva qualità del polline, si osserva nell'alveare cannibalismo delle larve più giovani.
Vabbè, fino a che sono larve, capite?
No, per carità.
Cioè, non toglie.
Sono ancora in fasce. Poi l'amantide religiosa è quella che preferisco. Perché divora.
Sono sospettato.
Perché divora. Divora il proprio compagno durante l'accoppiamento.
Un classico, figo. Un luogo comune.
Anche qui però per far fronte, perché tutti si chiedono perché fa una cosa talmente assurda e fuori di testa, per far fronte alla maggiore domanda di proteine derivante dalla deposizione delle uova. Cioè tu ti stai accoppiando con me.
Ah, fa tutto per i figli, insomma, il marito.
E io ho bisogno di nutrimento, infatti.
Certo.
Alcuni altri insetti, però, paraculi, hanno sviluppato un sistema di difesa dal hanno sviluppato un sistema di difesa dal cannibalismo della femmina.
Un sistema di difesa dal cannibalismo della
femmina. Cioè, che consiste nel portargli un'altra piccola preda. Nel senso, così tu te mangi quella. E io scappo, ho il tempo di fuggire mentre tu sei distratta.
Interessante, no? Mi fa pensare al meccanismo del dono che serve per evitare... Forse lo usiamo anche noi, sai, i fiori, piuttosto che soffrire dell'amantide, della donna.
Ma vabbè, però tu non porgi i fiori durante l'amplesso, insomma, una cosa che viene prima.
Che ne sai tu?
Vabbè. Comunque, così, perplessi entrambi.
Bene.
Comunque Giovanni inizia a preoccuparti se magari... La prima notte con una donna,
sì.
Lei ti esclama: tesoruccio, ho una carenza proteica.
Ah, ok.
L'avevo preparata, questa è terribile.
No, forse mancava un po' di tempismo perché ci ho messo un'altra storia in mezzo. Però sì, vabbè, mi preoccuperò alquanto.
Vabbè, andiamo con gli SDC e la loro Highway to Hell, che ci sta benissimo.
Good.
Yeah!
Ti viene naturale?
Sì.
Giovanni, ora è il tuo angolo. Senti, è partita anche la musichina. La musichina. Vabbè, siamo partiti un po' con, non proprio con la letteratura tout court, insomma, con la fiaba. Però esatto, adesso ci sta a partire con altri personaggi letterari dannati.
Sì, con personaggi letterari dannati. Vabbè, è una delle letture che ho sempre preferito, specialmente le prime pagine di un romanzo fantastico di Dostoevskij, che è Le memorie dal sottosuolo, che è un romanzo psicologico, uno dei più grandi romanzi, forse il primo della grande serie, di cui non parlerò. E passerò direttamente...
Qui tutti un sospiro di sollievo.
Vabbè, insomma, rischierei di dilungarmi, ma poi perché? Chi non li conosce i grandi romanzi di Dostoevskij, vero ragazzi? Allora...
E qui i quattro ascoltatori che abbiamo in questo momento, sì!
Sì, sì, infatti, pare che li senta in questo istante. Ok, io procederei direttamente alla lettura perché, insomma, stiamo parlando dei cattivi, no? E la cattiveria si può esprimere ovviamente in mille modi nell'umanità. E c'è anche un modo terribile, quello di non riuscire ad esprimerla e quindi di credersi cattivi. È un romanzo psicologico e comincia così. Sono un uomo malato. Sono un uomo cattivo. Non sono un uomo attraente. Penso di soffrire di fegato. Del resto non ci capisco un fico secco della mia malattia e probabilmente non so di cosa soffro. Non mi cura, non mi sono mai curato, sebbene rispetti la medicina e i dottori. In più sono anche superstizioso all'estremo. Beh, almeno tanto da rispettare la medicina. Sono abbastanza istruito per non essere superstizioso, ma sono superstizioso. No, signore, non voglio curarmi per cattiveria. Voi questo probabilmente non potete capirlo, ma io lo capisco, sì signore. Si intende, non saprei spiegarvi a chi in effetti darò fastidio in questo caso con la mia cattiveria. So perfettamente bene che non potrò danneggiare in nessun modo nemmeno i dottori per il fatto che non mi curo da loro. So meglio di chiunque altro che così facendo nuocerò esclusivamente a me stesso e a nessun altro. Eppure, se non mi curo, è proprio per cattiveria. Mi fa male il fegato. E allora che mi faccia male ancora di più. È già da tempo che vivo così, una ventina d'anni. Ora ne ho 40. Prima lavoravo, ora invece non lavoro. Ero un impiegato cattivo, ero maleducato e ci trovavo piacere. Dopotutto non prendevo bustarelle, dunque dovevo almeno gratificarmi in questo modo. Brutta battuta, ma non la cancellerò. L'ho scritta pensando che sarebbe risultata molto acuta, ma ora che mi sono reso conto da solo che volevo solo pavoneggiarmi disgustosamente, apposta non la cancellerò. Quando capitava che si avvicinassero al mio tavolo dei postulanti per informazioni, digrignavo i denti contro di loro e provavo un inappagabile godimento quando mi riusciva di amareggiare qualcuno. Mi riusciva quasi sempre. Si trattava in gran parte di gente timorosa. Si sa, postulanti. Ma fra i belli imbusti, in particolare, non potevo tollerare un ufficiale. Mi fermo qui. Comunque sono... ha proprio questo argomento molto, molto interessante, che poi è l'argomento del nichilismo, dove il male non si rapporta esattamente a nulla. Molto moderno il romanzo di Dostoevskij. Quindi non c'è nemmeno il suo opposto.
Quindi... Si nutre di se stesso?
Quindi si nutre di se stesso, è un cannibalismo interiore. Per rientrare all'argomento di prima, non c'è l'altro, ma l'alterità si crea in se stessi, quindi c'è una forma di schizofrenia, che è una malattia
solo,
moderna.
Distruggendo solo se stesso, quindi.
Il rischio è quello, sì. Questo tentativo assurdo di distruggere l'altro avendo coscienza di stare distruggendo solo se stessi, quindi il male che non diventa mai un piacere.
Ah, peccato. Noi eravamo tranquillamente in chiacchiera.
Sì, dialoganti.
Sì, ci ha quasi disturbato.
Cosa?
Il fatto che sia finita la canzone.
No, in realtà potremmo ricominciare immediatamente da dove eravamo rimasti. Comunque trattavamo del tema della trasmissione, perché è
sì, e del non, no? Del non riuscire a portare fuori, a proiettare al di fuori di se stesso il cattivo che hai nel tuo interno.
Esatto.
Ma torniamo ai cattivi che invece ci riescono benissimo, senza alcun problema.
Che sono più affascinanti.
Sì, non sì. è detto che sia così, sono più cattivi sicuro, però vabbè.
Sentiamo, di chi parli?
Allora, guarda, volevo partire un po' dal presupposto che abbiamo dato anche all'inizio, che ci fosse una corrispondenza tra le caratteristiche interiori con le caratteristiche somatiche. Esatto, il primo che ha studiato questo, padre un po' della criminologia moderna, può essere considerato Cesare Lombroso, che ha fondato i suoi studi proprio sulla corrispondenza tra fisionomica e animo umano, e anche sul darwinismo sociale, che è stata un po' la sua base. È stato un medico, antropologo, criminologo, giurista italiano, e se volete conoscerlo meglio magari dovete andarvi a leggere L'uomo delinquente, dove ha fatto uno studio un po' a tutto tondo, partendo studiando i poveri, gli emarginati, i folli.
Sono teorie pericolose, no?
Pericolosissime.
Sì.
Esatto, lui è stato sempre però stranamente attratto e affascinato da questi outsider, da questi emarginati, e li ha studiati fin da giovane. Fin da quando ha sottoposto ad autopsia un cadavere, il cadavere di un brigante calabrese di 70 anni, e trovò una particolarità, trovò una particolare fossetta occipitale, definita, che era probabilmente un'anomalia della struttura cranica, e lui pensò che qualsiasi criminale avesse questa particolare conformazione cranica. Ora adesso, se vuoi tastarti l'occipitale...
Sì. Ah, so, ci vorrebbe la mano di Lombroso, ma non c'è più.
Quindi convince Lombroso che i delinquenti si nasce praticamente, pazzi, delinquenti, selvaggi, comportamenti devianti, criminali o psichiatrici che hanno una causa atavica.
Sì.
E tutto questo è presente nell'Uomo delinquente, edito per la prima volta nel 1876. Poi Lombroso studiò addirittura anche il tatuaggio. Stranissimo questo, però dalle ampissime valenze simboliche che aveva appunto rilevato sempre Lombroso, che era presente soprattutto tra i detenuti, tra i cosiddetti criminali, e quindi trovava un nesso necessario.
Vabbè, abbastanza ovvio.
Poi studiò il gergo criminale, il criminale in base all'età, al sesso, all'influenza del clima, dell'alimentazione, della povertà, quindi della condizione sociale. Fu anche uno studio abbastanza approfondito, adesso sicuramente superato, però su tantissima... tutto il disegno, tutto l'immaginario cinematografico, anche lo stereotipo del cattivo si è fondato anche su questo, cioè anche su questi principi, che ci fosse, esistesse una corrispondenza.
Certo.
Tutta la produzione disneyana che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato, anche la stessa strega che abbiamo mandato in onda, era assolutamente abominevole, quindi il male e il bene rispondono ad un'estetica facilmente riconoscibile, senza nessun...
C'è uno scarto netto
tra i due. Questa naturalmente è la visione un po' americana, e che in contrapposizione con quella giapponese, dove, come ho detto anche in altre puntate, invece il tutto è molto più sfumato. Infatti non c'è una rappresentazione così netta di buoni e cattivi. I cattivi molto spesso sono eroici altrettanto quanto i buoni.
Esatto.
E magari sono dall'altra parte solo per uno scherzo del destino, e hanno delle fattezze il più delle volte belle e affascinanti. Non c'entra niente con l'abominevole uomo nero.
Esatto. Molto più raffinata come percezione.
Sì, esatto. Percezione che anche allora è nata un po' tardi, dagli anni 70, perché comunque inizialmente avevano quella americana. Comunque anche nel fumetto,
non so, quando parli del Giappone, del fumetto, siamo nel cuore di Kabum, ragazzi.
Sì.
Ci è arrivata in sordina, ma ci siamo dentro.
E poi ci
sento
sempre
tutta l'emozione.
Palpabile,
sì, assolutamente.
E per continuare, magari non con l'animazione ma col fumetto, per citare soltanto magari i più famosi antagonisti, le più famose nemesi, abbiamo il Mefisto, l'antagonista storico di Tex Willer, Macchia Nera che è l'eterno di Topolino, Magneto, l'arcinemico dei mutanti X-Men, poi abbiamo il giapponese, tu li conosci tutti, tutti. Le facce tutte presenti.
Assolutamente.
L'ex Luthor di Superman, dai, qualcuno di nome.
Sì, sì, no, di nome senza ombra di
Dottor Octopus, l'uomo ragno, abbiamo il Dylan Dog, lo Xabaras, lo Scotos di Nathan Never. Ma poi abbiamo anche però dei fumetti dove i protagonisti stessi sono i cattivi, perché alle volte sono così affascinanti da meritare delle storie tutte loro. E quindi troviamo il Diabolic, che è anche più rappresentativo protagonista dei cosiddetti fumetti neri. Abbiamo qui nella lista dei protagonisti cattivi, qui inserito anche un Lupin III nella classifica, anche se alla fine è un po' una canaglietta, insomma, non può essere considerato un vero cattivo. Poi abbiamo un Criminal e il Sadic, abbiamo anche tantissime fattive cattive ragazze. Bad Girls.
Yes.
E qui abbiamo il Catwoman, Zaki, morto, Vampirella, Nikita e quant'altro.
Vampirella.
Ma il cattivo dei fumetti che io prediligo, di cui ho già parlato altre volte, è forse il più perverso.
Yes.
È fuori di testa, che è il nemico di Batman per eccellenza, assolutamente. È il Joker della DC Comics, nemico assoluto di Batman. Che affermava: io credo semplicemente che quello che non ti uccide ti renda più strano.
Ah,
tutto qua.
Ha parafrasato Nietzsche in modo strano.
E vi faccio ascoltare un pezzo tratto dal Cavaliere Oscuro, dove a parlare è proprio il Joker.
Tu non riesci proprio a lasciarmi andare, vero? Ecco cosa succede quando una forza irrefrenabile incontra un oggetto inamovibile. Tu sei davvero incorruttibile, non è così? Eh? Tu non mi uccidi per un mal riposto senso di superiorità. E io non ti ucciderò perché tu sei troppo divertente. Credo che io e te siamo destinati a lottare per sempre.
Tu starai in una cella imbottita per sempre.
Magari potremmo dividerne una. Le raddoppieranno, vista la velocità con cui impazziscono gli abitanti di Gotham.
Questa città ti ha appena dimostrato che ci sono ancora delle persone pronte a credere nel bene.
Finché non perderanno completamente le speranze. Finché non guarderanno bene in faccia il vero Harvey Dent. E tutte le gesta eroiche che ha compiuto. Non avrei pensato che rischiassi di perdere la battaglia per l'anima di Gotham in una scazzottata con te. No, bisogna avere un asso nella manica. E il mio è Harvey.
Che cosa hai fatto?
Ho preso il paladino di Gotham e l'ho fatto abbassare al nostro livello. Non è stato difficile, vedi? La follia, come sai, è come la gravità. Basta solo una piccola spinta.
Volevo vedere cosa avresti fatto. E non mi hai deluso neanche un po'. Hai lasciato morire 5 persone. Poi hai lasciato che Dent prendesse il tuo posto. Perfino per uno come me sei senza cuore.
Dov'è Dent?
Quegli scimi della mafia ti vogliono morto per tornare alla situazione di prima. Ma io so qual è la verità. Non si torna indietro. Tu hai cambiato tutto. Per sempre.
E allora perché vuoi uccidermi?
Io non voglio ucciderti. Che faccio senza di te? Torno a fregare i trafficanti mafiosi? No, no. No. No, tu. Tu completi me.
Tu sei spazzatura, uccidi per soldi.
Non parlare come uno di loro, non lo sei. Anche se ti piacerebbe. Per loro sei solo un mostro. Come me. Ora gli servi. Ma tra un po' ti cacceranno via. Come un lebroso. La loro moralità, i loro principi, sono uno stupido scherzo. Li mollano appena cominciano i problemi. sono bravi solo quanto il mondo permette loro di esserlo. Te lo dimostro. Quando le cose vanno male, queste persone civili e per bene si sbranano tra di loro. Vedi, io non sono un mostro. Sono in anticipo sul percorso.
Questa città merita un criminale di maggior classe. Glielo darò. No! Aspetta e vedrai.
O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo.
Qui nel frattempo stiamo impazzendo.
Sì, dai.
Cioè abbiamo delle reazioni stranissime durante le pause, pause canzoni.
Sì, vabbè, non è il caso che lo sappiate.
Comunque abbiamo ascoltato il Joker e a questo punto ci sta bene consigliarvi anche qualche fumetto di più storici, che vi può descrivere meglio questo personaggio assolutamente crudele.
Dicevi, l'hai citato quando parlavo di schizofrenia, in che senso?
No, effettivamente lui è puramente la parte malvagia.
Ah, ecco.
Infatti dai. No, non c'è, esatto, sì, probabilmente sì, non è stato corretto.
Malvagio che si esprime, insomma.
Personaggio creato da Jerry Robinson con la collaborazione di Bill Finger e Bob Kane, pubblicato dalla DC Comics, apparso per la prima volta già nel numero 1 di Batman nel 1940. Uno dei più celebri supercriminali del fumetto e il più celebre naturalmente di questa della casa statunitense. Nemico assoluto del Cavaliere Nero e consigliate come letture per conoscerlo meglio, naturalmente il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller, e poi abbiamo L'Uomo che Ride del 2005 di Ed Brubaker e Doug Monk, poi abbiamo The Killing Joke, un capolavoro di Alan Moore e Brian Bolland, poi altro consiglio, la graphic novel Arkham Asylum, una folle dimora in un folle mondo di Grant Morrison. Questo brevemente per dare i pezzi.
Prendete appunti.
E vabbè, queste sono alcune frasi dette dal Joker, però penso che possiamo anche cambiare no, possiamo anche andare oltre. Dopo il pezzo tratto dal Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, abbiamo ascoltato i Black Sabbath, che mi sembravano particolarmente adatti, rappresentanti del heavy metal britannico, con Heaven and Hell, Paradiso e Inferno, gruppo famoso soprattutto per gli espliciti riferimenti al demonio, all'occulto. Da notare infatti che nel pezzo, addirittura una curiosità, nel pezzo Black Sabbath si è utilizzata la triade del diavolo, chissà se è vero. Un giro di note.
Io non lo sapevo, sono il mi, il fa diesis e il do.
Cacchio. Bravo.
No, nel senso questo. Che adesso l'ho letto.
Quelle e usate quindi dal chitarrista, non lo so, neanche dovremmo chiedere conferma magari a Francesco,
sì,
di là.
Non abbiamo tempo. Piuttosto.
Quindi, la triade del diavolo, che è appunto questo giro di note proibito nel Medioevo, perché, ecco, essendo delle note particolarmente difficili da riprodurre insieme, la Chiesa pensava che suonandole si sarebbe evocato il demonio stesso.
Ma pensa un
sì,
po'.
Sì.
E sì. Con la chitarra sono facili, ci posso provare più tardi.
Ah, perché tu suoni anche?
Vabbè, strimpello un po', queste note saprei farle, quindi scriverò una canzone angelica con le note diaboliche.
Vedi, ho la Bibbia tra le mani in questo momento.
Sì,
se,
molto rispetto.
Perché se i cattivi, volevo fare questo piccolo collegamento, se i cattivi hanno dalla loro parte il diavolo in persona, beh, allora sono...
Cosa sono?
Sono guai, per usare un...
Sono guai.
Sì, fin dalla primissima tentazione che avvenne in quel giardino dell'Eden, dove il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto. Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi.
Un religioso silenzio subito dopo queste parole.
Altra
bibliche.
Tentazione famosa che invece tocca a te a leggere.
Quale?
Hai già rimosso il tuo prossimo pezzo, Giovanni?
Assolutamente.
Bravissimo,
sì.
Prendi quel libricino.
Quello che mi preoccupa maggiormente.
altra tentazione. Personaggio dannato che si danna l'anima per sete di conoscenza è il
sì?
Dottor Faust. Beh. Pervaso da passioni così estreme, assetato di così tanta scienza, di bellezza, perennemente in conflitto tra virtù e fortuna, erede, ribelle. Cosa fa?
Un patto col diavolo. Bene.
Come Fistofele in persona, il braccio destro di Lucifero.
Dimmi, che dice il tuo signore, Lucifero? Mefistofele. Posso stare con Faust finché vive, se compra il mio servizio con l'anima. Faust, l'ho già perduta per averti. Mefistofele. Ma ora devi farne un lascito formale e scrivere il contratto col tuo sangue. Lucifero vuole questa garanzia. Se ti rifiuti, dovrò tornare all'inferno. No, resta. Ma dimmi, che vantaggio porta la mia anima al tuo signore? Ingrandisce il suo regno. È per questo che ci tenta. Solamen miseri socios abuisse doloris. Come? Torturatori e torturati? Sì, torturati come ogni anima umana. Ma dimmi, Faust, avrò la tua anima? Sarò tuo schiavo? Ti servirò? Ti darò più di quanto puoi chiedere. Sì, Mefistofele, è vostra. Allora coraggio, tagliati sul braccio e impegna l'anima affinché un dato giorno Lucifero possa esigerla come propria. Poi sarai grande come Lucifero. Guarda, per amor tuo Faust si è ferito e col suo sangue dice che la sua anima è del Signore della Notte Eterna. Il sangue scende dal mio braccio. Sia propizio al mio sogno. Presto, scrivi la donazione. Sì, ma il sangue si raggruma. Non riesco a scrivere. Ti porto un fuoco che lo scioglie subito. Cosa vuol dire questo raggrumarsi del sangue? Non vuole che scriva questo patto. Perché non scorre e mi lascia scrivere? Faust ti dà l'anima. Lì si è fermato. E perché non dovrei? Non è mia l'anima? Avanti, riprova! Faust ti dà l'anima. Ecco il fuoco, Faust. Accostati. Ora torna a scorrere. In un attimo avrò finito. Cosa non farei per la sua anima? Consummatum est. L'atto è compiuto. Faust ha ceduto l'anima a Lucifero. Ma cos'è questo scritto sul mio braccio? Homo fuge. Dove potrai fuggire? Se verso Dio mi getterà nell'inferno. I sensi mi ingannano. Non c'è scritto niente. Ma sì, lo vedo chiaro, ecco. Qui è scritto Homo fuge. Ma Faust non fuggirà.
Kevin è elementare. La vanità è lo piaceo più naturale. Non è che non ti importasse niente di Mary Ann, Kevin. È solo che tu eri un po' più impegnato con un'altra persona. Te stesso.
Hai ragione. È tutta colpa mia. Io l'ho mollata.
Oh, non essere troppo duro con te adesso. Tu volevi qualcosa di più, credi a me.
Sì, l'ho lasciata indietro mentre io correvo.
Non puoi continuare ad autopunirti, Kevin. È impressionante il punto in cui sei arrivato. Io non ti ho facilitato. Non potevo. Né per te, né per tua sorella. Beh, sorellastra per essere esatti.
Sorpresa.
Bella scena. Kevin?
Non farti spaventare da lui, eh?
Kevin, io ho avuto tanti di quei figli e quasi altrettante delusioni. Ho commesso sbaglio dopo sbaglio e poi arrivate voi, voi altri due.
Che cosa vuoi da me?
Voglio che tu sia te stesso. Lascia che te lo dica, figliolo. Il senso di colpa è come un sacco pieno di mattoni. Non devi far altro che scaricarlo.
Ehi, lo so cosa stai pensando. Ci sono passata anch'io. Vieni qua. Dai, lasciati andare.
No, non posso farlo.
Per chi è che ti incolli tutti quei mattoni? Si può sapere. Dio. È così. Dio. Beh, Kevin, ti voglio dare una piccola informazione confidenziale a proposito di Dio. A Dio piace guardare. È un guardone giocherellone. Riflettici un po'. Lui dà all'uomo gli istinti. Ti concede questo straordinario dono e poi che cosa fa? Te lo giuro che lo fa per il suo puro divertimento, per farsi il suo bravo cosmico spot pubblicitario del film. Fissa le regole in contraddizione. Una stronzata universale. Guarda, ma non toccare. Tocca, ma non gustare. Gusta, ma non inghiottire. E mentre tu saltelli da un piede all'altro, lui che cosa fa? Se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate, perché è un moralista, è un gran sadico, è un padrone assenteista, ecco che cos'è. E uno dovrebbe adorarlo, non mai.
Meglio regnare all'inferno che servire in paradiso, non è così?
Perché no? Io sto qui col naso ben ficcato nella terra e ci sto fin dall'inizio dei tempi. Ho coltivato ogni sensazione che l'uomo è stato creato per provare. A me interessava quello che l'uomo desiderava e non l'ho mai giudicato. E sai perché? Perché io non ho mai rifiutato, nonostante le sue maledette imperfezioni. Io sono un fanatico dell'uomo. Sono un umanista. Probabilmente l'ultimo degli umanisti. Chi, sano di mente, Kevin, potrebbe mai negare che il XX secolo è stato interamente mio? Tutto quanto, Kevin! Ogni cosa! Tutto mio! Sono all'apice, Kevin. È il mio tempo questo. È il nostro tempo.
A qualcuno va un drink? Io mi faccio un drink.
On the day I was born, the rain fell down.
veniva così nettamente, non me l'aspettavo.
Beh, rock fa così.
Erano gli SDC con Bad Boy Bookie, che ci stava tutto. E continuiamo magari a parlare sempre di rock.
Facciamo.
Satanismo.
Sì,
così. E affari vari. Le solite cose frufru che si dicono tra di noi di solito. Però non c'è più tempo, perché ho visto che manca un quarto d'ora. Quindi ti fai queste ultime letture.
Sì.
E basta.
Va bene.
Siamo nel 1969. Sono ormai...
Ormai?
No, ormai nulla, ormai ho sbagliato approccio, ecco.
Perché?
Perché devo partire da un'altra data. Comunque, la cultura hippie, che fino a quel momento era carica di positività e speranza, mostra tutto il suo lato oscuro. I figli dei fiori si stanno trasformando nei figli di Satana. Il sogno di pace si capovolge e spuntano le corna, così come è stato. Brian Jones muore in modo oscuro, il leader dei Rolling Stones, e ci sono vari e fondati dubbi che ricadono, delle ombre
band,
che ricadono sulla band, esatto. Nel frattempo c'era Charles Manson che si faceva le sue festicciole, la sua family, che vengono arrestati per la strage di Bel Air. E dopo la morte di Brian Jones ci sono i Rolling Stones che tengono ad Altamont un loro concerto in memoria del compagno scomparso, e dove vivranno però quasi un incubo, dove avverrà anche un omicidio.
Ok.
E è interessante leggere una descrizione fatta da Zachary Lazar, che ha scritto, che è l'autore di questo Sway, che in inglese vuol dire influenza, possesso, ma che è anche un gioco di parole, cioè il Satan's Way, la via di Satana, seguita da molte band di fine degli anni 60. Quindi consigliato anche questo testo, Sway, di Zachary Lazar, per sapere tutti i retroscena di queste band maledette. E qui, ora, Giovanni ci legge proprio un estratto da quel libro.
Cominci tu.
Ah, devo, vuoi che parta io con
sì,
questa piccola...
Fai una premessa.
Oh, va bene, facciamo questa premessa.
Forza.
È il 2 luglio del 1969. Il corpo inanimato di Brian Jones, 27 anni, è stato rinvenuto nella piscina della sua abitazione. Il decesso sarebbe stato provocato da dosi eccessive di droghe ed alcol. Un portavoce del gruppo ha affermato che i Rolling Stones parteciperanno comunque, in memoria del chitarrista scomparso, al concerto gratuito già previsto nel pomeriggio a Hyde Park. Jones era stato uno dei membri fondatori del gruppo. Dopo una serie di arresti per detenzione di sostanze stupefacenti, aveva tuttavia annunciato la sua intenzione di allontanarsene per divergenze di carattere musicale. Ecco cosa successe nel concerto di Altamont dedicato a lui.
Era il 5 luglio, a Hyde Park, in pieno centro di Londra. 500.000 persone aspettavano che la band rendesse onore al compagno morte. Gli ultimi 18 mesi erano stati densi di eventi tragici e clamorosi. Gli omicidi di Robert Kennedy e Martin Luther King, l'invasione sovietica di Praga, l'invio di mezzo milione di truppe in Vietnam, l'incendio sul fiume Cuyahoga a Cleveland. Poi era morto Brian, e mezzo milione di persone si erano raccolte davanti a un grande palcoscenico nero contornato da torri di impalcatura, e avevano formato un enorme rettangolo di volti e chiome spettinate, migliaia e migliaia di maiuscoli puntini rosei. Era una folla pensierosa, seria, che socchiudeva gli occhi alla luce del sole e si faceva ombra con i fogli di giornale. Non si vedeva un filo d'erba in tutto il parco, soltanto gente e alberi, un rettangolo diviso a metà dalle acque argentee del lago artificiale. Volevi esserci, ma appena vedevi tutta quella gente, cominciavi a sentirti a disagio per l'ambiguità della cosa. Non sapevi bene cosa provare. Una splendida giornata di luglio, piena di sole, gli alberi carichi di foglie. Ma il fatto che Brian fosse morto in maniera così stupida complicava ulteriormente la situazione. Ti domandavi: sono qui per festeggiare, per piangere, o cosa? E cosa piango? Cosa festeggio? Nessuno capiva che senso avesse il recinto di ferro che avevano costruito a una dozzina di metri dal palcoscenico, Al suo interno c'erano i posti riservati alla stampa, agli ospiti d'onore e agli amici della band. La barriera metallica era sorvegliata da una ventina di giovanotti in giubbotti di pelle con le borchie e berretti da ufficiale nazista, tutti appartenenti alla sezione londinese degli Hells Angels. Le loro motociclette erano allineate ai lati del palcoscenico, con le ruote anteriori piegate a un identico angolo. Il pubblico, per parte sua, si ostinava a fingere che non esistessero. Dalla torre d'impalcature alla sinistra del palcoscenico, Angel riprendeva tutto con la sua Kodak Cine Special. Era lui quel tizio macilento in pantaloni neri con i capelli che svolazzavano alla brezza leggera. Angel era quasi certo che prima o poi qualche fan si sarebbe alzato in piedi o avrebbe cominciato a ballare al ritmo della musica diffusa dagli altoparlanti, o magari si sarebbe arrampicato sul palcoscenico vuoto, tanto per divertirsi un po', ma nessuno si muoveva. Dappertutto silenzio e timoroso riguardo. Gli venne da pensare che ormai anche il suo lavoro con la band rischiava di non arrivare alla fine, perché i Rolling Stones avrebbero potuto e avuto sempre meno troppo da dedicare a gente come da lui. Da quel giorno in poi il cerchio si sarebbe ristretto sempre di più, distanti come faraoni, come stelle del cinema. D'altronde gli Hells Angels erano più di un semplice servizio d'ordine, erano l'incarnazione di un impulso collettivo, di un desiderio di espiazione. Signori e signori, ecco a voi la più grande rock and roll band del mondo. Il pubblico cominciò ad acclamare in sottotono. Fischiavano, gridavano frasi di incoraggiamento e quando tutti si alzarono in piedi per vedere meglio l'applauso, si addensò in una vasta nube di rumore. Dalla sua postazione in cima all'impalcatura, Angel si domandò se fosse il caso di fermare la cinepresa. Mick era salito sul palco da solo e sembrava perso, completamente fuori posto. Aveva i capelli sugli occhi come un cane pastore, labbra colorate di nero e indossava una tunica bianca di stoffa leggera. Teneva in mano un librone dall'aria autorevole, forse una Bibbia, e cercava di zittire il pubblico con gesti sacerdotali. Tocca gira pagina. Ascoltate, diceva, state zitti un momento. Dietro di lui c'era una grande sagoma di cartone che raffigurava Brian, illuminata dal sole come una statua sul frontone di un tempio, infagottato in una goccia di pelliccia, in una giacca di pelliccia, in una dozzina di scarpe dai colori vivaci. Salutava i presenti alla maniera indiana, con le mani giunte davanti al petto. Mick cominciò a leggere un brano di sapore arcaico, bizzarro. La sua voce era affettata, poco convincente, come la mia, direi. Come se non conoscesse o non gli importasse il significato di quel che leggeva. L'uno rimane, i molti cambiano e passano, i cieli sempre splendono, le ombre della terra volano, la vita, come una cupola di vetro variopinto, colora e macchia il bianco raggio dell'eterno, finché la morte non la manda in pezzi. Muori se vuoi riunirti a quello che tu cerchi. Seguilo dove fuggì ogni cosa, il cielo azzurro di Roma, fiori, statue, rovine, musica e parole non sanno esprimere con degna verità la gloria che trasfondono.
St. Petersburg, when I saw it was a time for change.
Ricordiamo la Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, tra l'altro suonata in un concerto per l'ultima volta proprio in quel luglio del 69, poiché in contemporanea, mentre loro interpretavano questo brano, veniva ucciso un ragazzo di colore proprio da uno dei membri della sicurezza. La sicurezza nient'altro della sicurezza costituita dagli Hells Angels, che non erano proprio quei bravi ragazzi, e non fu più risuonata a nessun concerto questa Sympathy for the Devil, che è un vero e proprio inno al demonio.
Infatti
dietro quella, infatti, adesso che guardi?
No,
guardi,
stavo ascoltando.
Stai ammiccando?
No, è un bello orologio, che non credi?
Bello, davvero, vero. Sì. Potesse vederlo anche il nostro
sappiatelo.
Pubblico
ascoltatore. È un blu elettrico, vabbè.
Comunque, gli Stones oggi non hanno più quest'aria terribile e pericolosa.
Infatti.
E quindi tutti ballano ormai quello che è l'inno al consumo di eroina, come può essere Brown Sugar, oppure si ballicchiano questa Sympathy for the Devil, quando è un inno al demonio. Quindi poi dietro quella che oggi, ecco, è una facciata quasi unanime di consenso, ci sono invece tante storie maledette. Sì. E non solo nel caso degli Stones, ma anche di altri artisti come Led Zeppelin, Beatles, Doors e Jimi Hendrix, tutti in qualche modo legati al male oscuro.
Io non sono superstizioso, però sai, parlare di queste cose, poi dopo...
Allora lo sei. No, hai fatto una premessa sbagliata.
Sì, una premessa che serviva per...
Cioè, dopo che ti ho detto di Sympathy for the Devil, noi l'abbiamo mandata in onda, loro invece... Anche gli Stones hanno avuto una certa remora.
Non ero superstizioso fino a qualche secondo fa, però... Pensato, appunto, se tu...
Pensa, ora ti mando in onda...
Dove mi mandi?
Helter Skelter, che fu... una delle canzoni ispiratrici di quel pazzo assoluto, criminale, mente malvagia di Charles Manson, che fece quella strage a Bel Air dove uccise la moglie dell'epoca di Roman Polanski. Non so se conosci l'episodio. Perché anche...
Taccio. Sì, taccio, dico.
No, non conosci, conosci.
Me la mandi?
Cosa?
Questa cosa che dovevi mandarmi.
Vabbè, prima magari avevo qualche altre.
Ah,
no,
prego, prego.
Mi dilungo troppo.
No,
perché
no, pensavo...
i Beatles ti sembrano un po' quei bravi ragazzi per bene che suonavano certo musica che faceva un po', insomma, gridare le adolescenti.
Cosa mi dici intorno ai Beatles?
Ma anche loro hanno avuto, diciamo, il loro periodo, naturalmente, emerse anche il loro in Paul, John, George e Ringo, che avevano sperimentato tutte le droghe proibite e si stavano addentrando proprio in quell'universo della musica ritenuta più perversa, quella rock e psichedelica, proprio anche attraverso l'uso di sostanze stupefacenti.
E la tu non sai niente di quella storia dei Beatles che sostiene che Paul McCartney fosse morto.
Sì, c'è anche quel video dietro.
Io l'ho saputo da poco.
Sì, sì.
Questa mi sa abbastanza diabolica. Poi nei dischi c'erano dei riferimenti.
Esatto, che io ho qua scritto da qualche parte, che non ritroverò mai, e quindi passo al prossimo concetto.
sì, vai pure. Ah, avevi delle frasi che sono
sì,
in quel
delle...
disco.
Esatto,
che fanno...
proprio, cita proprio l'album con la canzone e la frase della canzone dove velatamente si dice...
Sì, c'è una parola che è detta una frase detta all'incontrario, no? Come uso diabolico.
Ma ce l'avevo qua. Ma anche l'altro. Eccolo! Il brano che celebra la presunta morte di Paul McCartney, un epitaffio sonoro alla fine di Cry Baby Cry, in cui si sente: puoi riportarmi indietro? Quindi direttamente dalla buonanima di Paul. Dio santo. Comunque la traccia più spaventosa resta Helter Skelter, proprio perché così strana da colpire l'attenzione di Charles Manson, che l'interpretò come quel messaggio che aspettava dai quattro angeli dell'Apocalisse del Nuovo Testamento, che lui vide nei Beatles. Gli angeli per lui erano proprio Paul, John, George e Ringo, che cantavano: ho incontrato lo spirito della musica, un'apparizione del diavolo, in un canale a Venezia, correndo ho visto Satana, satiro, muoversi accanto a me, un'ombra carnale della mia mente segreta. No, ho sbagliato.
No.
Sbagliatissimo, perché questo in realtà non è il testo di Helter Skelter, ma è una poesia bellissima scritta, qui leggo, da Jim Morrison, Anche sue molte composizioni giocano con i lati più bui della coscienza, raccontando l'oscurità e il male. E ce l'abbiamo
abbiamo
di fronte.
Abbiamo una gigantografia.
Una gigantografia di fronte.
Del diabolico Jim.
Abbiamo anche il satiro, è quello?
Sì, sì, beh, tutta l'aria.
Il simbolo satiro, dell'officina, sì. Se non sbaglio.
È vero.
Perfetto, mi sembra.
È tutto un tema, anche estetico. Ma voi non potete saperlo, ve lo stiamo dicendo.
Rendiamolo perfetto anche a livello musicale con questa Helter Skelter, che se non sbaglio sia anche la frase lasciata sul muro col sangue da quel pazzo folle di Charles Manson. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. We'll stop and turn and go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. You want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. Tell me, tell me, tell me. Come on, tell me the answer. Well, you may be a lover, but you ain't. Ok, andiamo in sfumata. Te no, te non volevi. Volevi. La lasciamo in sottofondo. Non so se rinizieranno a cantare. Se può essere adatta o meno. Passiamo alla base.
Dai.
La lasciamo. Che facciamo?
Tieni, no, volevo sentire qualcosa.
Ah, che mannaggia, dalle... troppo tardi. Ho chiuso, sì, ho rimesso la bassina.
Che stai?
Un po' lounge.
Ok.
Chiudiamo parentesi, non sarebbe da chiudere perché ce n'è un'infinità. Appunto, si parlava di Jim Morrison, si doveva parlare anche delle Zeppelin, di una marea di altri personaggi che
si sono dati al fascino satanico.
Satanico, esatto, attraverso studi ed esperienze personali, l'apertura delle porte della percezione attraverso altri attraverso sostanze alternative, e poi a Satana velato in tutti i testi delle loro canzoni. Però è così lungo anche il discorso che magari, visto che abbiamo superato l'orario di chiusura e magari c'erano ancora un paio di cosettine che potevano essere interessanti, consigli,
certo, ce ne sono tante.
Che riguardavano il cinema. Direi di magari di voltare pagina rapidamente, perché può essere carino parlare di questo testo uscito in edizioni Morfeo. Bad Boys, la figura del cattivo nell'immaginario cinematografico. Gli autori sono Gagliani, anzi Caputo, Gualandi e Salacone, e presentano una carrellata di 29 malvagi del cinema più 5 donne pericolose attraverso un percorso cronologico che parte proprio dai primi cattivi degli anni 20, passando attraverso tutte le declinazioni del bad boy, quindi tutte le fascinose, romantiche, icone, horror, psicotici, killer, fuorilegge, arrivando fino ai giorni nostri, in cui nascono figure sempre più ambigue e complesse, spesso portatrici di una propria etica del male. C'è una, quindi, lettura consigliata: Bad Boys, la figura del cattivo nell'immaginario cinematografico. Più altra curiosità, questa lista dei 100 personaggi, dei 100 buoni e dei 100 cattivi, stilata, come vi ho detto, dall'AFI, che adesso non mi ricordo, è l'acronimo di, sta per...
Aiuto, forza, italiani. Insomma, non
qualcosa
saprei.
Con Association Film Absolutely. Institute, una cosa del genere. Al primissimo posto hanno messo quell'Hannibal Lecter del Silenzio degli Innocenti,
come dicevi,
che vi abbiamo fatto sentire in una degustazione di fegatelli con Chianti. Poi si prosegue per tutta una serie di crudeli, fino a chiudere con Crudelia Demona della carica di 101, che sì, è il 50° posto. Tra i cattivi qua vedo comparire anche, però un cattivo tra virgolette, il John Travolta del Pulp Fiction, ormai che era all'epoca in ombra da anni e che fu portato alla ribalta proprio da questo film. Questo film che consacrò anche la giovane, già comunque quotatissima, Uma Thurman. Ma il da notevole, forse come più che altro come cattivo, il Samuel Lee Jackson, che ricevette anche la candidatura come miglior attore non protagonista. E interessante assolutamente da riascoltare il suo delirio mistico alla fine del film.
Eccellente.
C'è un passo che conosco a memoria. Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà su di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno, su coloro che si proveranno ad ammorbare e a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore, quando farò calare la mia vendetta sopra di te. Ora, sono anni che dico questa cazzata, e se la sentivi, significava che eri fatto. Non mi sono mai chiesto cosa volesse dire. Pensavo che fosse una stronzata da dire a sangue freddo a un figlio di puttana prima di sparargli. Ma stamattina ho visto una cosa e mi ha fatto riflettere. Vedi, adesso penso, magari vuol dire che tu sei l'uomo malvagio e io sono l'uomo timorato. E il signor 9 millimetri qui, lui è il pastore che protegge il mio timorato sedere nella valle delle tenebre. O può voler dire che tu sei l'uomo timorato e io sono il pastore. Ed è il mondo ad essere malvagio ed egoista, forse. Questo mi piacerebbe. Ma questa cosa non è la verità. La verità è che tu sei il debole e io sono la tirannia degli uomini malvagi. Ma ci sto provando, Ringo. Ci sto provando con grande fatica a diventare il pastore.
I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight.
being down so long, yet nothing crossed my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You bet. Across 110th Street, you can find it all in the street. Talk to you about right now. Hey, brother, there's a better way out. Shorting that coat, shooting that dope man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. Every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Trick on the street, ooh baby. Across 110th Street, you can find it all.
Cioè lasciarsi il Perotti a niente.
Ti hanno ascoltato, eh?
Sì, no, però non sono stato chiaro. Dicevo che è più semplice lasciarsi andare al dolore. Però ti annienta.
Oddio, è terribile. Terribile. Ma la nostra buonanotte?
Se, volendo. D'altro canto, stigmatizza. Non è poi così negativa come
no,
pare.
No, facciamo che non sia così.
Ma no, assolutamente. Lasciatevi andare ai sogni.
Le dolci presenze
nella vostra vita, concentratevi su quelle positive, come cercheremo di fare noi.
Uccidete quelle cattive.
Sì, respingete.
In senso metafisico, in senso no,
cavoli. No. È metaforico.
Magari non in senso fisico.
Respingerle in senso fisico.
Respingere in senso fisico, ucciderle in senso spirituale.
Figurato,
sì. Allora,
figurati. Sì.
L'abbiamo sentito, allora, il pezzo che non c'entrava nulla con Pulp Fiction, però tratto sempre da un film di
però
Tarantino.
Ci stava benone.
Ma ci stava benone perché era sempre di Tarantino, bello. Perché sempre lui era, però da Jackie Brown, che è un'altra colonna sonora strepitosa, molto funky. Continuando con i cattivi, io avrei altri pezzetti da film, ma tu non hai assolutamente voglia di ascoltarli.
Ma come puoi pensare una cosa?
E non so
simile.
Neanche se forse è il caso di chiudere.
Di magari. Oberare con quantità eccezionali di cattivi.
Esatto, sì, perché io avevo
i nostri ascoltatori.
Ma avevo uno scontro tra Luke Skywalker e Darth Vader di Star Wars, che era eccezionale, ma quello però straconosciuto, il pezzo in cui Darth Vader confida alla fine. Che hai?
Straconosciuto, sì.
Ma straconosciuto,
sì.
Perché è straconosciuto, è cultura di massa, popolarissima.
Bene, bene.
È bello che ci sia, tu sei il mio alter ego, assolutamente fuori da questa, io sono la parte superficiale, calata, immateriale,
non è affatto vero e ne sono perfettamente cosciente. Sì.
Vabbè, comunque c'era...
Guarda.
Comunque c'era questo scontro carino, carino, tra, sì. Si può usare questo termine esattamente, dove lui cioè alla fine dice di essere il padre, la parte oscura è il padre di questo Luke, che invece era la luce, era un guerriero di luce, ecco. Oltre a questo, avevo anche un altro bellissimo pezzo di che tu dici, invece di chiacchierare potresti farli sentire a questo punto, ma io direi di chiudere con i consigli finali. Andiamo, avevo un altro bellissimo pezzo tratto dai Soliti Sospetti, dove c'era la descrizione di uno dei cattivi del cinema per antonomasia, che nella hit naturalmente con un Kevin, però soltanto al 48esimo posto devo dire, con un Kevin Spacey strepitoso del 1995 e il suo Kaiser Soze. Il male, l'incarnazione del male che uccide addirittura i propri familiari per non essere ricattato dai suoi nemici. Quindi prima che lo facciano gli altri, io lo faccio. Quindi l'uomo che non ha nulla da perdere e tanto da far del male alla fine. Allora, continuiamo con l'ultimo consiglio di lettura, chiudiamo con il cinema, abbandoniamoci al manuale del cattivo. Oh, per diventare dei cattivi doc, i buoni hanno fatto il loro tempo, gli autori ci dicono. Questo è un libro per chi sente proprio nel profondo del cuore tutto il Caino che Caino. Vuole uscire fuori, sì. Scocciato da tutto lo zucchero che vuole narcotizzarli, e anche per chi non ammette in fondo di sentire quel ruggito.
Per chi non lo ammette,
per chi non lo ammette e per chi ne è consapevole ma non sa come fare. Quindi questo, c'è cioè questo manualetto edito dalla Castelvecchi Editore, l'autore è Francesco Dimitri, che ti dà un vademecum, ad esempio come imparare a mentire per tirare l'acqua al proprio mulino, questo è proprio l'ABC, come diffamare una persona senza farti scoprire, come umiliare una persona risultando simpatici a tutti.
È allettantissimo questo libro.
Cioè, come mettersi con una ragazza, vabbè il concetto era un altro, era proprio sì. Come mettersi
mettersi addosso a una ragazza,
ecco, sfruttando il complesso della Croce Rossina. Poi ci sono altre cose carine, come mettersi con
un
ragazzo,
per istinto questo,
questo proprio è questo è genetico maschile. Dio.
No, non è vero, non tutti,
come vendicarsi,
ci sono tante tecniche,
esce fuori il figo John. Come vendicarsi,
no, il figo no, ma l'addolorato a volte sì, dai,
l'addolorato è una tecnica,
beh certo.
Ok, allora andiamo avanti.
Ma te ne rendi conto durante, poi ne prendi
quando è troppo tardi,
quando è troppo tardissimo.
Oppure come vendicarsi in mille modi diversi senza mai dover ricorrere alla violenza, con armi più sottili e spietate. Come sfruttare una persona buona passando noi stessi per buoni.
Terrificante.
È fetentissima. Come, sì. Come essere dei cattivi vincenti al mare o durante i giorni festivi.
Come gli passa per la testa.
Insomma, manualetto simpatico da regalare per Natale. Manuale del cattivo.
Per Natale?
Sì, soltanto
dove tutti dobbiamo essere buoni.
Con 10 euro, ma per chi te l'ha detto,
Johnny? Lo dicono, vabbè, si dice,
se ne dicono tante.
Sì, ma a Natale questa è una delle migliori, no?
Sì, sì, quella che ti giochi di più.
Cioè,
è
ma
vero,
Pasqua,
sì.
Sto manualetto sarebbe ideale.
Poi un'altra visitina edificante che io consiglio è quella al Mucri, il Museo del Crimine, in via del Gonfalone 29, che si trova a Roma. E c'è una
non farsi un giro?
E c'è una bella galleria di tutti i protagonisti del crimine del Novecento, poi c'è anche l'evoluzione del sistema penitenziario dell'Ottocento e la giustizia del Medioevo, quindi tutti i sistemi di tortura allucinanti, che lì il confine è sottile tra giustiziati e giustiziere, tra chi sia il male e chi sia il bene, ma questo è un
vittime
altro...
Vittime carnefice, siamo troppo legati, siamo umani.
C'è un confine effettivamente troppo sottile. E con questa considerazione chiudiamo con un altro brano che è tratto dalla colonna sonora di Kill Bill 1, legato ad un altro atto violento, che è la scena dell'assassinio durante il matrimonio, il suo matrimonio, della protagonista, che poi alla fine, ecco, come sappiamo tutti, non muore, la bellissima Uma Thurman, e c'è questo bang bang.
Già.
Che sottolinea l'evento. Si può uccidere per amore, Giovanni? Non è amore, non sarebbe amore.
Sì.
Si può essere cattivi nell'amore con questo gesto estremo?
Sì.
Chi può dirlo?
Può succedere.
Ok, perfetto. con l'ok, con via libera di
non
Giovanni,
è un ok,
a questa
me lo può succedere.
Prospettiva, lanciamo il prossimo brano e vi diamo appuntamento lunedì prossimo con Kaboom su radiofonica.com. Ci siamo dilungati decisamente troppo, probabilmente sarà dalle 9 alle 10 e mezza, ma dalle 10 e mezza in poi, da fin quando noi vogliamo. Intanto buonanotte a tutti.
Buonanotte a tutti.
Ciao.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.